Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Bene, possiamo prendere posto. Questa mattina non predicherò io, ma vogliamo accogliere Pastore Miki con un applauso.
Eccomi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bello vedervi oggi in questa domenica. E veramente benvenuti a tutti, è bello vedervi. Qualcuno di voi è tornato dalle vacanze, qualcuno di voi deve ancora partire. Però siamo qui oggi per dedicare questo tempo al nostro Dio, al nostro Signore. Amen. E vogliamo prepararci ad ascoltare la parola, che è una parola che risuona in me da maggio, che sto meditando, che sto sulla quale sto riflettendo. E infatti, andando indietro nei miei appunti, ho visto che il mio primo appunto su questo messaggio è di maggio, perché ci stavo già lavorando su di me. E voglio chiedervi di aprire la vostra Bibbia in Proverbi capitolo 1 e non ci muoveremo da lì. Rimarremo in Proverbi al capitolo 1. Voglio leggere alcuni versetti di questo libro, non leggeremo tutto il capitolo, ci concentreremo su alcuni versetti, ma vi invito a casa, se volete, a leggerlo completamente. Proverbi capitolo 1. Il titolo del messaggio di oggi è della serie Maturità, quindi andiamo avanti sulla serie. E maturità, chi mi ascolta? E dopo arriveremo lì. Maturità, chi mi ascolta? Proverbi capitolo 1, versetto 1. I proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Per conoscere sapienza e ammaestramento, per intendere i detti di senno, per ricevere ammaestramento circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio e la dirittura, per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione al giovane. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo con intendimento ne otterrà saggi consigli, per comprendere una sentenza e un enigma, le parole dei savi e i loro detti oscuri. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Versetto 20. La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, semplici, amerete la semplicioneria e gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la conoscenza, volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Versetto 29. Poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno, non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Poiché lo sviamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire, ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Amen. Potremmo intitolare il libro dei Proverbi come un manuale per la vita, un manuale per vivere. Insegnarci a vivere è lo scopo del libro dei Proverbi. Insegnarci a vivere è lo scopo del libro dei Proverbi. Perché? Perché il libro dei Proverbi contiene saggi consigli da seguire, consigli pratici di vita quotidiana, consigli pratici sulle relazioni, moglie, marito, amici, padri, figli, fratelli, sorelle, addirittura consigli sugli sconosciuti. Quindi su ogni tipo di relazione, relazioni lavorative, ogni tipo di consiglio noi lo troviamo nel libro dei Proverbi. Troviamo consigli sui nostri atteggiamenti, sui nostri comportamenti, sul nostro carattere, sulle attitudini del nostro cuore, sulle cose da fare e sulle cose da non fare. Più chiaro di Proverbi non c'è nessun altro libro nella Bibbia. Sono tutti chiari. Molti dicono che la Bibbia è un mistero. La Bibbia non è un mistero perché è stato rivelato a noi attraverso Gesù Cristo. Ma ci sono dei libri che sono così semplici. Quello che c'è scritto è quello che dobbiamo capire, dobbiamo fare. Dobbiamo solo ascoltare e metterlo in pratica. Voglio rileggere i versetti dall'1 al 7, però leggendovi un'altra traduzione. La Message, la Bibbia Message, interpreta così questi primi 7 versetti e ve li voglio leggere perché a me hanno aperto la mente ancora di più, mi hanno ancora fatto comprendere di più. Questi sono i saggi detti di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, scritti per farci sapere come vivere bene e giustamente, per capire cosa significa la vita e dove sta andando. Un manuale per vivere, per imparare cosa è giusto, cosa è retto, cosa è solido, per insegnare le basi a coloro che non sono esperti, a mostrare come si fa, a dare alle persone giovani la capacità di cogliere la realtà, avere avere una prospettiva realistica della vita. Bellissimo questo. I proverbi ci vogliono aiutare ad avere una prospettiva realistica della vita. C'è qualcosa qui anche per gli uomini e le donne più maturi, cose da imparare, fresca sapienza da sondare e scoprire. I ritmi e le ragioni degli uomini e le donne sapienti. Inizia con Dio. Il primo passo è prostrarsi a Dio. Solo i folli rifiutano questa sapienza e questa conoscenza. Wow, meraviglioso questi versetti e questa traduzione. Per avere una visione realistica della vita, per comprendere come si fa, per vivere bene, per vivere giustamente, per capire quali sono le cose giuste, per capire quali sono le cose solide, cioè le cose che valgono, le cose per cui vale la pena vivere. Quindi il libro dei Proverbi ci vuole insegnare ad applicare la parola di Dio ai casi concreti della nostra vita quotidiana. Molto semplice. Voglio riprendere leggendo il versetto 3. Dice: per ricevere ammaestramento circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio e la dirittura. I proverbi ci vogliono dare insegnamento sull'agire saggiamente. Cioè avere il buon senso, agire saggiamente, in modo saggio, in modo intelligente. Poi dice per ricevere ammaestramento sulla giustizia, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La giustizia, quando parliamo di giustizia parliamo anche della giustizia di Dio, cioè il modo di agire di Dio, la giustizia di Dio. E poi dice il giudizio, cioè l'equità, il giudizio di Dio, come Dio giudica, cioè come Dio pesa le cose, come Dio stima le cose, come Dio è equo, la giustizia. E poi dice per comprendere la dirittura, cioè la rettitudine, l'integrità. Che dovrebbe avere una persona, la rettitudine, il comportamento retto che dovrebbe avere una persona. Dio ha stabilito dei principi in tutta la sua parola. Nel libro dei Proverbi ce ne sono tanti. E questi principi, se noi li applichiamo, funzionano. Questi principi funzionano e possono cambiare la nostra vita. Non sono solo teoria, ma sono anche pratica, soprattutto pratica. Il libro dei Proverbi è un libro da azione. Leggo e faccio. C'è poco da capire, sono cose da fare. Voglio farvi degli esempi, naturalmente rimanendo nei libri dei Proverbi. Proverbi 6, versetto 9, se volete rimanere in Proverbi 1, ve li leggo io. Proverbi 6, versetto 9, dà un consiglio pratico di vita quotidiana. Fino a quando, pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai dal tuo sonno? Parla della pigrizia, mi sembra semplice, no? Molto semplice questo. Capitolo 5, versetto 15. Bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del tuo pozzo. Qui sta parlando di relazioni, sta parlando di moglie e marito, sta parlando di fedeltà. Proverbi capitolo 6, versetto 27. Può un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? O può un uomo camminare su carboni accesi senza bruciarsi i piedi? Così è di chi va dalla moglie di un altro. Chi la tocca non rimarrà impunito. È semplice o difficile? Molto chiaro. Di che cosa sta parlando? Di uno che va con la moglie di un altro. Proverbi 4, 20, dal 23 al 27, un passo che conosciamo molto bene. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Qui sta parlando di atteggiamenti o di attitudini di cuore. E poi potremmo leggere tutto il resto dei libri dei Proverbi, dove sono indicate tutte quelle cose da fare e da non fare. Perché il libro dei Proverbi ci dice proprio questa cosa, non farla, perché ti fa male, perché ti porta sulla strada sbagliata, oppure ti dice questa cosa falla perché ti farà del bene. Quando dice affida ogni tuo progetto all'Eterno e riuscirà, sta dicendo fallo, come Erika ha detto, ho affidato il mio desiderio, quello che stavo vivendo, le mie incertezze al Signore per capire che cosa fare. Quello il Signore dice di farlo e quindi noi lo facciamo, affida al Signore. Quindi il libro dei Proverbi è un libro molto pratico, molto pratico. Se torniamo in Proverbi al capitolo 1, il versetto 4, abbiamo prima letto il 3, dice anche, prima abbiamo detto per ricevere ammaestramento, adesso invece c'è scritto, versetto 4, per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione al giovane. Accorgimento ai semplici. Essere una persona semplice non significa essere un semplicione, cioè una persona superficiale. In questa chiesa ci sono tantissime persone semplici, ma non sono persone semplicione. Sono persone che non sono persone superficiali, sono persone che hanno accorgimento, che hanno prudenza, possiamo usare anche questa parola. La semplicità non deve mai tramutarsi in semplicioneria e nemmeno in mancanza di discernimento, mancanza di intendimento, mancanza di intelligenza. Quindi i proverbi sono stati anche dati per farci essere persone più prudenti, più attente, per avere discernimento. E poi dice, conoscenza e riflessione al giovane. Il giovane qui non è solo quello di età giovane, ma il giovane è anche quello che sta imparando. Noi, in un certo senso, siamo discepoli E siamo quelli che stiamo sempre imparando. Io penso che fino a quando saremo su questa terra avremo cose da imparare dal Signore. Siamo sempre discepoli. Noi non smettiamo mai di imparare, di apprendere dal Signore, di imparare lezioni dalla parola di Dio. Quindi questo versetto è per tutti noi e dice: conoscenza e riflessione al giovane. Noi siamo discepoli alla ricerca, abbiamo cose da imparare e il Signore ci vuole dare conoscenza e riflessione. Conoscenza, ma riflessione vuol dire che siamo persone che si fermano a riflettere, a pensare, a meditare, a far risuonare dentro di noi quella parola, a capirla, a comprenderla. Conoscenza e riflessione. A volte parliamo di conoscenza e poco di riflessione. Penso che questa parola riflessione sia stata messa vicina anche alla parola giovane. Perché? Perché quando si è giovani a volte si riflette un po' meno, si è un po' più precipitosi, si agisce di petto, subito, si è meno riflessivi. Con il tempo, con l'età, si inizia a essere un po' più riflessivi. E quindi a fare meno danni, vero? Siamo d'accordo, persone più mature? Più riflessivi e quindi facciamo meno danni. Quindi i proverbi ci propongono un modo di ragionare, affrontare le situazioni e le problematiche della vita. Ci propongono un modo diverso di ragionare. E il versetto 5 dice: il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. La persona saggia ascolterà. La persona saggia ascolterà. A chi sta a ascoltare? A me, a te, a noi. È il nostro compito ascoltare. Il saggio ascolterà. Ascolterà. Vuoi ascoltare? È una tua decisione, è una mia decisione. Non è una decisione di Dio. Dio parla, sta a noi ascoltare, aprire le orecchie e ascoltare. E sapete, ascoltare non è sentire. Perché io posso fare tantissime cose, intanto sentire delle cose intorno a me. Ma ascoltare è un'azione attiva dove io mi fermo e mi concentro e ascolto e prendo. E questo è il nostro compito nei confronti di Dio. Ascoltare, ascoltare, aprire le orecchie e ascoltare. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo con intendimento ne otterrà saggi consigli. Prima la traduzione che abbiamo letto diceva: solo i folli rifiutano la conoscenza e la sapienza. Solo un folle, avendo in mano un manuale del genere, può rifiutarsi di ascoltare. Noi non vogliamo essere folli, vogliamo essere intelligenti e ascoltare. Ascoltare quello che il Signore ha da dire. E il versetto 7 dice: il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Un principio che cos'è? Una cosa che sta prima. Una cosa che sta prima di tutto. Vuol dire che è il fondamento. E qui ci sta dicendo prima di tutto il timore del Signore, prima di tutto temi l'Eterno, prima di ogni cosa devi avere timore del Signore. Quando temi il Signore sei già a buon punto, sapete perché? Perché hai già un piede sul freno, hai già un piede sul freno che ti limita. E chi ti dice: ok, forse devo frenare, forse qui sto sbagliando, forse devo fermarmi e ascoltare, forse devo riflettere. Il timore di Dio è il principio, è alla base, sta sopra di tutto. Tu puoi avere conoscenza, ma se non hai il timore del Signore, Se non hai timore di Dio, tu puoi conoscere tante cose, ma non avere quel freno lì che ti dice ok, mi devo fermare. Il timore ci salva da un sacco di errori. Il timore dell'Eterno, avere timore di Dio, avere timore del nostro Signore. E timore non è paura. Quest'anno e anche l'anno scorso, adesso faccio confusione con tutte le predicazioni, ne abbiamo parlato diverse volte del timore. Avere timore non è avere paura. Avere timore è quando tu hai rispetto, dai onore al Signore, quindi ascolti. Perché dai onore a Lui, sai che la Sua parola è più importante della tua, che Lui ne sa qualcosa in più di te. E quindi questo è il timore. Il timore del Signore è il principio della conoscenza, sta alla base, sta sopra. Il timore di Dio ti protegge dalle scelte sbagliate. Il timore di Dio ti protegge dalle scelte sbagliate. Versetto 23, voglio andare un attimo lì, dice: volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Non basta la conoscenza, l'abbiamo detto prima, non basta conoscere. Qui dice che c'è bisogno dello Spirito Santo che rivela la parola. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Noi abbiamo bisogno di comprendere in profondità la parola di Dio. Non basta conoscerla a memoria come abbiamo studiato una poesia. La parola va interiorizzata, deve abitare dentro di noi, deve far parte di noi, deve essere pienamente parte di noi. Il nostro essere deve essere parola. Noi siamo fatti di carne umana, carne, di sangue, ma siamo anche fatti di parola. Dipende da quanta ne mangiamo, da quanta ne mangiamo. E noi vogliamo che la parola sia parte di noi. La parola di Dio usa l'espressione abitare nella parola, quindi noi entriamo nella parola, ma è anche la parola che entra di noi, entra dentro di noi. La parola deve essere completamente parte di noi. E qui dice che lo Spirito, verserò il mio Spirito su di voi, vi farò conoscere le mie parole. Comprenderemo in profondità le sue parole. Versetto 29. Poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno, non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Fermiamoci qui. Qui sta dicendo, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Quante volte diamo la colpa alle situazioni della vita? Diamo la colpa agli altri, diamo la colpa agli sconosciuti, ma qui sta dicendo non hanno scelto il timore dell'Eterno. Il Signore riporta la responsabilità della nostra vita, delle nostre scelte, di quello, dopo lo vedremo, di quello che noi mangiamo, di quello di cui viviamo, a noi, alle nostre scelte. Sono io che scelgo, sono io che scelgo, sono io che scelgo, dillo, sono io che scelgo, sono io che scelgo. Le scelte dipendono da me, sono io che scelgo di ubbidire o di non ubbidire, sono io che scelgo di fare o di non fare. Sapete, ci sono tante cose nella Bibbia che a Dio piacciono, ma noi non le facciamo. Ci sono tante cose nella Bibbia che a Dio non piacciono e noi le facciamo. Di chi è la responsabilità? Mia, nostra. Non è di Dio. A Dio piacciono certe cose, ma siamo noi che scegliamo di non farle. Non dipende da Dio, dipende da te. E ogni scelta è una semina che produce qualcosa nella tua vita, nella mia vita. Ogni scelta è una semina che produce qualcosa nella mia vita. Infatti il versetto dopo, il 31, dice: perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Chiaramente questo versetto sta parlando al negativo, perché prima sta dicendo: questi non mi hanno ascoltato. Però vale anche al positivo. Se tu semini nel modo giusto, quindi se tu ascolti la parola di Dio e decidi di sceglierla e di ubbidire, il tuo raccolto, ciò che mangerai della tua semine, del tuo raccolto, sarà buono. Sarai saziato dalla bontà di quello che hai seminato. Perché ogni scelta produce un raccolto. Ogni scelta produce un raccolto. È una semina. Tu scegli e tu stai seminando e tu raccogli. Non lamentarti del raccolto. Devi cambiare quello che semini. Non lamentarti del raccolto. Devi cambiare quello che semini. Amen? Io mi cibo del frutto della mia condotta, delle mie scelte. Sono saziata dai consigli. Ma quali consigli? Io scelgo il consiglio della parola di Dio. E il versetto finale dice: ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Voglio rileggerlo. Ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Quando decidi di ascoltare, ci sono dei frutti. E quali sono questi frutti? Stare, abitare al sicuro, stare veramente tranquilli, senza paura di alcun male. Sempre la Message, questo ve lo voglio leggere come prima, lo dice in un altro modo. Quando dice: ma chi mi ascolta, la Message dice: prima di tutto datemi attenzione. È il Signore che parla e dice: prima di tutto datemi attenzione. Dopo rilassatevi, datemi attenzione, rilassatevi. Prendete tutto con leggerezza, siete in buone mani. Quando noi siamo nel consiglio della parola di Dio, quando seguiamo il consiglio della parola di Dio, siamo in buone mani. Siamo in buone mani. Quando tu ascolti il consiglio della parola di Dio, quando io ascolto il consiglio della parola di Dio, mi sto mettendo in buone mani. Sto affidando la mia vita a delle mani sicure, a uno che ne sa, a uno che è sapiente, a uno che conosce più di noi, conosce il passato, conosce il presente, conosce il futuro. Sapete, tante volte ne parliamo e scherziamo anche tra di noi. Ma forse Dio non sta capendo la mia situazione, non sta capendo che io non ce la faccio più, non sta capendo che vorrei realizzare quello. Dio lo capisce, però Dio conosce anche il futuro. Dio sa, dobbiamo imparare a fidarci, della parola di Dio. Ascoltare, ma chi mi ascolta? Il Signore dice: ma chi mi ascolta? Quante volte nei Vangeli viene detto ascolta? Non solo nei Vangeli, in tutta la parola, anche nel Vecchio Testamento, quante volte il Signore ha detto al suo popolo ascolta? Questa parola quante volte è ripetuta? Perché? Perché è importante ascoltare, non sentire. Ascoltare. Quando tu ascolti, non ricevi soltanto un'informazione. Ascoltate bene. Se venite qui alla domenica e quello che diciamo, che viene dalla parola di Dio, non fa smuovere qualcosa nel nostro cuore, vuol dire che stiamo solo sentendo. Perché quando noi ascoltiamo, qualcosa succede dentro di noi. E non sto parlando solo di ascoltare la parola di Dio. In generale, quando ascoltiamo, quando tu ascolti una persona, parli con una persona e non la stai sentendo, ma la stai ascoltando, qualcosa succede dentro di te. Perché? Perché stai prendendo della vita di un altro, di quello che ti sta dicendo, e sta entrando dentro di te un pezzettino di quello che, della sua vita, di quello che ti sta raccontando, dicendo, condividendo, sta entrando dentro di te. Se questo non succede, significa che non stai ascoltando, che stai sentendo. Quindi dobbiamo farci questa domanda: sto ascoltando o sto sentendo? Sto ascoltando, sto solo sentendo. Ma chi mi ascolta? Ma chi mi ascolta? Dio dice: ma chi mi ascolta vivrà tranquillo. Chi è che vuole vivere tranquillo? Stare al sicuro, abitare al sicuro. Prima vi devo un'altra traduzione, quando dice senza paura di alcun male, dice non avrà nulla da temere. Sei in buone mani. Quando sei avvolto dalla parola di Dio, sei in buone mani. Quando abiti nella parola di Dio, quando ascolti la parola di Dio, sei in buone mani. Amen. E quindi quello che vorrei fare adesso è prendere un momento per ascoltare la sua voce, perché è la sua voce, è la sua presenza che ci parla, è la sua parola che ci deve parlare, è la sua parola che cambia la nostra vita. E noi non veniamo qui la domenica solo per sentire, ma siamo qui per ascoltare, e l'ascolto ci cambia, l'ascolto ci trasforma, l'ascolto ci fa maturare, l'ascolto ci fa crescere. Ascoltare la parola del Signore ci fa crescere, ci fa maturare. Amen, Chiesa? Voglio rileggere, intanto Luca, puoi prepararti. Voglio rileggere quello che ho letto prima, la traduzione che ho letto prima, prima di prendere questo momento. Questi sono i saggi detti di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, scritti per farci conoscere come vivere bene, giustamente, per capire cosa significa la vita e dove sta andando. Un manuale per vivere, per imparare cosa è giusto, cosa è retto, cosa è solido, per insegnare le basi a coloro che non sono esperti, a mostrare come si fa, a dare alle persone giovani la capacità di cogliere la realtà, di avere una prospettiva realistica della vita. C'è qualcosa qui anche per gli uomini e le donne più maturi. Cose da imparare, fresca sapienza da sondare, da scoprire. Scoprire i ritmi e le ragioni degli uomini e le donne sapienti. Inizia con Dio. Il primo passo è prostrarsi a Dio. Il primo passo è avere il timore del Signore. Il timore del Signore è il principio della conoscenza. Solo i folli rifiutano questa sapienza e conoscenza. Datemi attenzione prima di tutto e dopo rilassatevi, prendete tutto con leggerezza, siete in buone mani. Amen. Ma chi mi ascolta? Ma chi mi ascolta? Amen, Chiesa. Potete stare seduti, potete alzarvi, ognuno come preferisce, ma questo è il nostro momento per ascoltare il Signore, perché siamo qui per questo. Amen. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.